Buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo episodio del nostro podcast Scuola 4.0. Abbiamo il piacere in questa nuovo confronto di poter ospitare una persona che stimiamo molto. Il suo nome è Federico Fantacone, chi si occupa, diciamo, di apprendimento, e-learning, innovazione sicuramente ne ha sentito parlare, ma diciamo che forse il modo migliore per avere un'immagine di chi è Federico è chiedere a lui. A me ha colpito molto la prima volta che ho letto una sua descrizione, innanzitutto la sua definizione come learning punk. Ci vuoi spiegare, Federico, che cosa intendi dire con questo modo di definirti?
Sì, ciao, intanto grazie, ciao a tutti. Beh, sì, riprendo un po' un movimento che è nato nel 2008 negli Stati Uniti, che si chiamava EduPunk, che si chiama EduPunk, fondato da un signore, da un, diciamo, esperto di apprendimento che si chiama Jim Groom, il quale aveva un atteggiamento autenticamente punk nel considerare e nel contestare i modi, diciamo, tradizionali di fare apprendimento e soprattutto di utilizzare nell'apprendimento sempre pochi grandi player mondiali, quello che lui chiama i mainstream tools, quindi le grandi piattaforme, i grandi produttori di enormi librerie di contenuti formativi, promuovendo invece l'uso delle risorse educative aperte, promuovendo l'uso di una strategia più individuale e più orientata al do it yourself di apprendimento, certo facilitata dalle tecnologie, però più emancipata, diciamo, dai grandi business internazionali. E io ho ripreso un po' con qualche, diciamo, variazione il manifesto dell'EduPunk, che è nato soprattutto nell'ambito universitario, e l'ho trasferito un po' nell'ambito della formazione aziendale, dell'innovazione nel corporate learning. Questa è la genesi, diciamo, quindi non l'ho inventato io, l'ho trasferito da questa esperienza americana, per la verità non molto conosciuta, quindi mi è servito anche per farlo conoscere. Loro sono fantastici, ce l'hanno a morte con la TV-like learning, cioè l'apprendimento che viene alla fine basato soltanto sulla somministrazione di video con grandi effetti speciali, diciamo. Sono interessanti da tanti punti di vista, anche se non sempre magari condivisibili al 100%.
Molto molto interessante. Fra l'altro, con Federico condividiamo questa perplessità sul TV-like learning. Riteniamo, penso entrambi, che l'apprendimento sia fatto di tantissime possibilità e componenti che vanno esplorate e sfruttate. Anzi, proprio per questo, magari se ci puoi dire anche due parole sul tuo podcast, che è un riferimento per molti di noi da parecchio tempo, che si chiama Storie di Apprendimento Straordinario. Innanzitutto, quante puntate sei riuscito a fare fino ad oggi?
Sono 37 o 38, adesso non mi ricordo neanche io esattamente quante, e tutto è cominciato nel maggio dell'anno scorso, con una stagione pilota, diciamo, quella del 2021, e poi, insomma, si è più affermato anche come audience, diciamo, nell'arco del 2022. E in italiano è un podcast che si occupa soltanto di learning innovation, quindi non ci trovate dentro come fare un corso e-learning, che cos'è un LMS, tutto ciò che è, diciamo, di base è un po' dato per scontato. Si parla soltanto, diciamo, di ciò che è innovativo in termini metodologici e tecnologici, due elementi che sono spesso due facce della stessa medaglia, diciamo. E quindi, insomma, sta andando abbastanza bene. Non è quello l'obiettivo, in realtà, la quantità, ma cercare di dire cose che è difficile trovare in podcast, diciamo, più normali, quindi o molto più specifiche di quello che uno si ci può aspettare in termini di tecniche, cioè tutto l'approfondimento sulle prassi, diciamo, di gamification e di game design, per esempio, è un esempio di questo, oppure cose invece, appunto, prese anche dalla cronaca, quindi cosa sarà per l'apprendimento il metaverso piuttosto che le blockchain, e altre cose. Quindi l'ambizione, non so se è raggiunta, è comunque quello di fare in maniera che si trovino lì cose difficilmente reperibili altrove, quantomeno in lingua italiana, ecco.
Beh, senz'altro su diversi di questi argomenti cercheremo di sfruttarti. L'obiettivo comune, anche se ovviamente con tagli diversi che abbiamo sviluppato con Luisa Broli, è quello di fare un podcast per la scuola parlando di cose di cui normalmente in Italia non si parla. Noi magari abbiamo un problema maggiore, se vogliamo, rispetto al tipo di pubblico che ti proponi tu, che è quello di non poter dare per scontate troppe cose, perché ad esempio abbiamo appena fatto una puntata sulla valutazione formativa nelle scuole e in realtà purtroppo, anche se è triste dirlo, è una realtà che moltissimi docenti o non conoscono in linea teorica oppure non praticano. Quindi questo giusto per dare un esempio. Allora, entriamo. Innanzitutto, l'ultima cosa che volevo dire a proposito di Federico. Federico ha una grossa esperienza in varie aziende, come training manager, e-learning manager, learning innovation manager. Sono tutti aspetti della formazione collegata ai nuovi strumenti tecnologici, alla possibilità che tutti questi strumenti ci danno. Allora, l'idea è, confrontarci un po' insieme su che cosa, chi ha maturato come lui una profonda esperienza in campo aziendale, può suggerire, può, come dire, condividere con noi, in termini di strumenti applicabili nel mondo della scuola. Ad esempio, noi abbiamo fatto l'ultimo episodio, abbiamo parlato dell'apprendimento adattivo partendo da Benjamin Bloom e abbiamo anche accennato alla possibilità di utilizzare chatbot e strumenti analoghi. Che cosa ci puoi dire di quella che è la robodidattica, ad esempio? Qual è la tua esperienza? Quali sono le idee che secondo te possono essere utili al riguardo, le esperienze utili?
Sì, la robodidattica è certamente uno degli N, diciamo, elementi di sperimentazione e di innovazione nell'apprendimento che ritroviamo nella scuola, la quale ha, nella mia esperienza, diciamo, grado di sensibilità all'innovazione che spesso è maggiore di quello che troviamo nell'azienda. Noi pensiamo che in azienda ci sia una naturale propensione a innovare, nell'ambito in generale dell'HR, in particolare dell'apprendimento. Spesso la scuola ha superato questo in realtà, questo mindset innovativo che è superiore a quello nelle aziende. La robotodidattica è un esempio di questo, è un esempio di quelle cose che sono nate in ambito per essere applicate in ambito scuola, che hanno in teoria una grande, diciamo, trasferibilità anche nel mondo aziendale, nella formazione tecnica, nella formazione anche manageriale, perché attraverso la robodidattica si impara anche molto bene il problem solving. Mentre invece non è così, non è molto avvenuto in Italia, ma credo anche nel mondo. La robodidattica si basa sulle teorie di un fantastico personaggio, purtroppo scomparso non molti anni fa, dell'MIT, che è Seymour Papert, il quale è straordinario per la sua interdisciplinarità, cioè è un matematico, ma è anche uno psicologo. È noto nel mondo della gamification per avere coniato questo concetto del hard fun, del divertimento difficile, sfidante, che è secondo lui la strategia migliore per fare gamification applicata all'apprendimento. Ma è anche quello, dal punto di vista dei suoi studi più scientifici, diciamo, su cui si basa la robodidattica. La quale mi interessa da tanti punti di vista, anche perché a poche centinaia di metri da casa mia, cioè da qui ti parlo, è nato ormai nel 2005, se ricordo bene, Arduino. Arduino è oggi il cervello, diciamo, è la tecnologia alla base di tutte le applicazioni di robodidattica nel mondo. no? Cioè questa piattaforma hardware open source che poi si collega a sensori, altri oggetti e consente a ragazzi di 12, quindi K-12 famosi, ma anche 14 fino a 18 anni, comunque ragazzi piuttosto giovani, di costruire, diciamo, delle automazioni, di fare dei progetti di automazione fisici, diciamo. Presentarli attraverso questi, non soltanto attraverso questi, imparare molto bene il coding, quindi le tecniche, i principi quantomeno generali di sviluppo di programmazione software, ma anche tutte le STEM, quindi tutte le materie scientifiche e tecnologiche, e anche appunto lavoro di gruppo e problem solving. Il classico esempio di robodidattica è un'auto costruita un po' con il Lego. La Lego è molto impegnata nella robodidattica e che viene pilotata a distanza da un'app, per esempio. E questi sono quindi diciamo, progetti di automazione hardware e software che sono creati da ragazzi giovanissimi. E questa è la grande, diciamo, il grande valore della robodidattica che abbina fisicità, diciamo, a profonde conoscenze, anche se molto semplificate, ridotte alla loro, diciamo, alla loro quintessenza, cognitiva, diciamo, quindi apprendibili anche da parte di ragazzi giovani che non hanno, diciamo, grandi titoli scientifici. Da questo punto di vista, la robodidattica è un'esperienza molto studiata anche dall'Istituto Tecnologie Didattiche del CNR a Genova, quindi Guglielmo Trentin, piuttosto che Luigi Sarti, grande personaggio, anche lui da poco non c'è più. Quindi la robodidattica è un elemento, secondo me, di grande livello, di grande prestigio come innovazione creata nella scuola e ahimè appunto lì un po' rimaste.
Bene, fra l'altro hai citato Seymour Papert che ho avuto occasione di citare a mia volta in una serie di seminari che ho fatto sul futuro dell'apprendimento all'Università di Pavia, quindi mi fa piacere trovare alcune fonti comuni. Ma proprio a proposito di Papert hai citato il discorso della gamification e qui mi interessa perché molti ne parlano, non sono convinto che tutti abbiano un'idea precisa di che cosa voglia dire, quindi magari se possiamo fare un approfondimento su cos'è la gamification e come a tuo avviso può essere utilizzata nel mondo dell'apprendimento anche più formale, perché il problema non è. È chiaro allora che si apprende facendo qualsiasi cosa, questo è fuori discussione. La questione eventualmente che si può porre è come si può inserire uno strumento che, se vogliamo, è per sua natura non formale in un contesto formale. Quindi magari se ci puoi dire qualcosa su come vedi tu la gamification e come la vedi nel mondo della scuola, sarei molto curioso di sentire.
Guarda, qui sfondi una porta aperta, come si dice, non soltanto proprio anche proprio di esperienza di relazione con i clienti, nel senso che io nell'ambito aziendale ho trovato due tipi di clienti da questo punto di vista, cioè la relazione tra gamification e quali tipi di progetti formativi. Cioè quelli che per esempio dicevano: io non spreco la gamification per la formazione obbligatoria, per esempio di compliance, di sicurezza sul posto di lavoro, perché la impiego su altro. Quella lì rimane obbligatoria e non, insomma, rimane quindi legata a oggetti di apprendimento tradizionale che le persone ob torto collo devono fare. Altri invece, ma non solo, tutto, diciamo, gli osservatori, diciamo, della Learning Innovation degli ultimi anni dicevano esattamente l'opposto, cioè che se c'è invece un terreno di applicazione di alcune cose, tra cui forse la più importante è la gamification, questa è proprio la formazione obbligatoria. Proprio perché, in quanto obbligatoria, le persone tendono a considerarla noiosissima, a farla malvolentieri e fanno male perché è una formazione importante. Se fosse più efficace, certo ci sono mille, diciamo, condizioni che si devono verificare, ma se fosse più efficace anche la formazione e meno subita, obbligatoria, per esempio sulla sicurezza, forse anche la formazione contribuirebbe a un po' meno di morti al giorno, no? Relativamente alla sicurezza sul lavoro. Questo è certamente la prima cosa, quindi l'ambito, il compliance training in ambito aziendale dovrebbe utilizzare la gamification, spesso lo fa perché, per esempio, proprio nell'ambito sicurezza io ho, come dire, cognizione di grandi organizzazioni, in particolare di banche che hanno applicato, diciamo, la gamification. Proprio per rendere più, per alzare il livello di engagement della formazione obbligatoria. Una grande assicurazione, per esempio, ha creato, io ho fatto parte di questo progetto, una grande piattaforma proprio legata a tutto il compliance training e alle certificazioni anche da riconoscere agli esperti di compliance interni a questa grande assicurazione, arricchendo, diciamo, la piattaforma con funzionalità di gamification, a cui attribuzione di punti, di badge, leaderboard, livelli da superare, eccetera, che rendevano molto più interessante questo tipo di formazione, in quel caso addirittura indirizzata agli esperti di compliance aziendale, non ai dipendenti che devono fare ogni tanto obbligatoriamente dei corsi su cos'è obbligatorio fare nel loro lavoro. Per quanto riguarda l'altro discorso che mi dicevi, se ho ancora un minuto, ovviamente la gamification non è gaming, i giochi sono ve vecchi come il mondo, ovviamente la gamification come termine, come tema è nata attorno al 2010, perché si intende in modo molto più restrittivo per gamification la, diciamo, applicazione di meccaniche di gioco a contesti non di gioco, ma non, e quindi non alla creazione di un game ad hoc, diciamo, dall'inizio alla fine, ma per esempio prendo un sito preesistente o in campo formativo un corso, non so, di project management che esiste già e che però non ha, diciamo, meccaniche di gioco applicate e lo, diciamo, lo ingegnerizzo, lo rivitalizzo facendo in maniera che le stesse cose che l'utente, il learner faceva per superare e completare quel corso, rimangono sostanzialmente le stesse o con qualche piccola variazione, ma associate a queste c'è il riconoscimento di punti, superamento di livelli, la conquista di beni virtuali, diciamo, il guadagno di posizioni nella leaderboard. Questa è la gamification che è nata non nell'apprendimento, ma soprattutto nel mondo del marketing per premiare, diciamo, i clienti. No? Quindi l'assiduità con cui andavano su un sito e magari anche acquistavano online, non so, il caso Nokia, il caso Domino Pizza negli Stati Uniti e n altri famosi. Il termine, se proprio devo essere pignolo, forse è stato creato da un oscuro informatico, usato per la prima volta da un oscuro informatico inglese, il cui nome in questo momento non mi viene in mente, qualche anno prima, addirittura però parlo sempre del 2001-2002, insomma.
Ti ringrazio molto per questo chiarimento, proprio perché nei dibattiti, diciamo, non tra esperti, questo equivoco della gamification nel senso della costruzione di giochi per imparare, che è un'attività legittima del mondo dell'apprendimento semiformale, è qualcosa di molto diverso invece dall'introduzione di tecniche e strumenti che consentono, in un contesto formale, come dicevi tu, di rendere più efficace l'apprendimento, in fin dei conti. Senti, direi che ci siamo detti già parecchie cose. Ti ho strappato una mezza promessa che magari una volta dedicheremo una puntata ai metaversi di cui tu sei un appassionato conoscitore e sperimentatore. Intanto ne approfitterei per ringraziarti e per darti appuntamento, insomma, a una prossima volta. Grazie Federico.
Grazie a te Riccardo e grazie a tutti per la pazienza e l'ascolto e il tempo.